Buongiorno, eccoci qua, con in realtà il capitolo finale di Who Told This Was a Good Idea, il libro a colazione che in questi ultimi mesi ho letto tutte, più o meno tutte le mattine, non proprio tutte, sono Elena Del Rio e faccio questa cosa per divertirmi prima di andare a lavorare, di riassumere con dei mini podcastini i libri che leggo. Who Told This Was a Good Idea è un libro scritto da Alissa Mastromonaco, che ha lavorato per Barack Obama sia durante il periodo in cui si è candidato, prima di vincere le elezioni, che quasi per entrambe le legislature. Dico quasi perché nel capitolo, alla fine del capitolo 8 ci siamo lasciati con Alissa che si licenzia un anno prima, 2 anni quasi, dal termine del secondo mandato di Barack Obama si licenzia perché non ne può più, perché era estremamente stressata e effettivamente ha il coraggio di andarsene. E, ripensando alle cause che l'hanno effettivamente fatta decidere di lasciare la Casa Bianca, una era la rabbia. Si ricordava che lei aveva visto un documentario molto bello, che tra l'altro ho visto anch'io che consiglio, che si chiama The September Issue, ed è la storia di Vogue America, nello specifico la storia di come la redazione di Vogue America, capitanata ovviamente da Anna Wintour, prepara il numero di settembre, il numero di settembre è il numero più importante durante tutto l'anno. E in questo documentario Anna Wintour racconta e dice: io effettivamente so bene quando me ne dovrò andare da Vogue America e sarà quando sarò arrabbiata. Quando tutte le mattine entrando in ufficio la rabbia supererà quello che è ovviamente lavoro, però il piacere di stare qua, quello sarà il momento di andarsene. E diceva la stessa cosa che ha vissuto mio papà. Mio papà ha lasciato la direzione del London Evening Standard quando si è accorto che si arrabbiava troppo. Passava le giornate ad arrabbiarsi. Quindi Alissa se ne va, inizia a salutare tutte le persone e poi a svuotare la scrivania e tutti i cassetti. Diceva, menti, in 8 anni alla Casa Bianca aveva accumulato una marea di roba. E poi inizia a raccontare quello che è il post Casa Bianca. Post Casa Bianca inizialmente abbastanza semplice, diciamo, e poi ha quelli che chiamano un crash totale. Che cerca di risolvere riempiendosi l'agenda di appuntamenti, è stata nominata consigliera in alcuni board e poi contributor di Marie Claire America. A volte addirittura raccontava che si alzava, faceva colazione con suo marito e poi appena lui usciva lei tornava a letto. Dice appunto, la mia difficoltà era quella io sono passata dal guardare BlackBerry 500 volte al giorno a non guardarlo più. D'amblé, tutto punto così. E l'altra sua grande preoccupazione era: come può essere che nessuno mi chiama? Come può essere che io sia effettivamente così poco assolutamente sostituibile, che nessuno neanche ha bisogno di chiedermi informazioni? Però così è stato, questi pensieri effettivamente l'hanno, come si suol dire, imparanoiata e preoccupata e depressa decisamente. Tra l'altro, dopo poco che lei se n'è andata, politico, un articolo su di lei, una donna, una giornalista, in cui ironizza sul fatto che non si potesse essere sia una persona con un'esperienza significativa come ha avuto lei, che una contributor di Marie Claire, perché non si può parlare, non può essere che una abbia lavorato per Obama organizzando l'agenda politica, organizzando gli appuntamenti in tutto il mondo e poi parlare di Rossetti. Alissa ci rimane particolarmente male per questo articolo, si infuria anche abbastanza perché dice: ma speravo che insomma, che queste ambivalenze, questa possibilità di essere non necessariamente quelli che gli altri si aspettano che tu sia, fosse superata negli Stati Uniti. E invece no, lei ti dice: da quando in qua Wonder Woman non è mai stata fashion, no? Oltre che un supereroe. Dopo pochi mesi che lascia la Casa Bianca, firma per il libro che io ho letto, e decide di organizzare questo libro, forse me lo siete raccolti, non ve l'ho mai raccontato, non in ordine cronologico, ma per qualità, il tipo, resilienza, coraggio, determinazione, organizzazione, che sono quelle qualità che secondo lei l'hanno aiutata nella carriera. E in realtà sì, questa organizzazione del libro in questo modo aiuta o non aiuta, per il lettore soprattutto se io sono lettrice italiana, assolutamente non madrelingua, quindi lo leggo in inglese, incasino un po', però boh, insomma, non lo so, a me questo lascia sempre un po' perplesso. Non so sempre, no, questi, ma non riguarda soltanto i libri, forse anche le serie TV, per esempio, anche i film organizzati non in modo cronologico, però se non sono fatti bene, con degli elementi assolutamente chiari che immediatamente ti riescono a far capire prima e dopo in mezzo che diamine di punto siamo, ti incasinano. Anche momento interruzione da persona che è entrata nella stanza. Stupendo, stupendo. Ovviamente ho assolutamente perso tutto quello che stavo dicendo, il punto. Ok, quindi sappiamo già che dopo la Casa Bianca va a lavorare da Weiss. A Weiss, al momento di negoziare il proprio stipendio, le dà un suggerimento molto utile. Tutti l'avevano in realtà consigliata a lei: coinvolge il tuo avvocato, fai fare la trattativa, fai seguire la trattativa dal tuo avvocato. Ma lei dice: no, non lo voglio fare perché onestamente mi sarà spaccona. Arrivo io, questi qua sono tutti giovani, arrivo io dalla Casa Bianca, Barack Obama, col mio avvocato, e quindi intelligentemente dice la faccio da sola. E la risorsa umana di Weiss le chiede cosa, quanto secondo lei, quello che secondo lei doveva essere il suo stipendio, le dà una cifra. Poi effetti dice, suggerisce di non darla mai, cioè le persone che si dovessero trovare in una situazione, io credo in Italia tutti perché sono tutti datori di lavoro, quanto prendi e quanto ti aspetti di prendere, ti fanno questa domanda, lei ti dice non dare mai una cifra secca, ma utilizzo una frase del tipo: immagino che vi siate fatti un'idea di quello che è lo stipendio massimo che potreste dare alla persona che occuperà questa posizione. Bene, io mi aspetto comunque di raggiungerlo. In realtà lei perché dice così di non dare una cifra? E questa è sicuramente una tecnica che utilizzo anche nel mio lavoro di agente musicale, perché se dai una cifra scopri totalmente le tue carte. A livello di contrattazione ha molto più potere la persona che non sa rispetto alla persona che sa. Anche noi quando ci facciamo fare delle offerte per gli artisti, il teatro, il club, l'arena, mi chiede quanto costa quell'artista, io generalmente cerco, nel limite del possibile, di non rispondere mai con la cifra secca, ma di dire fammi tu un'offerta e poi partiamo da quella. Quindi il 2 gennaio 2015 è il primo giorno di lavoro a Weiss. Lei entra e nessuno la nota. Lei ovviamente pensava di fare un grande ingresso trionfale. Barack Obama, la Casa Bianca, parapaparapà, zero. Si accorge che è la persona più vecchia nella stanza, è la nuova persona. Non sapeva in realtà come operasse una media company. E quindi in definitiva, beh, benissimo, molto più dura del previsto. Capitolo 10. Allora, il capitolo 10 si apre con un aneddoto su Larry Summers. Larry Summers è un politico statunitense ed è stato un economista, anzi è stato l'ex segretario al tesoro degli Stati Uniti. E racconta alcuni aneddoti che riguardano lui, per poi trarre un'osservazione. Allora, la prima volta che lo incontra, dopo pochi mesi che lei lavorava alla Casa Bianca, la prima cosa che lui le ha chiesto è di portarmi una Diet Coke. Lei lì all'epoca aveva 32 anni e lui non sapeva assolutamente chi lei fosse. Lei è veramente rimasta malissimo, ma porta a Larry Summers questa diamine di Diet Coke. Secondo momento in cui lo incontra, riunione nella Roosevelt Room all'interno della Casa Bianca sulla crisi economica. Al tavolo ci sono Alissa, un collega di Alissa, e poi tutta una serie di economisti, tra cui anche Larry Summers. Un economista chiede, guardando Alissa e il collega, ma come ci si sente ad non aver frequentato un Ivy League College, quindi un college della massima caratura negli Stati Uniti? La domanda così a bruciapelo di quelle che generalmente lascerebbero tutti, bah, così proprio pam, un muro in faccia, un tram in faccia, però effettivamente il collega di Alissa, prontissimo, risponde, beh, siamo finiti tutti a questo tavolo, no? Alla fine, questa potrebbe essere una frase da annotarsi per la vita, da tirare fuori in situazioni del genere. Di solito in queste situazioni resto lì babam, proprio così, prendo il tram in faccia. Terzo episodio, durante un'ennesima riunione, Alissa si segnava tutti i termini legati ovviamente all'economia che non conosceva, perché era sempre una persona precisa e sicuramente organizzata e il suo intendere era quello, me li vado per studiare dopo. Larry Summers nota che lei sta facendo questa cosa qua e le sussurra durante l'incontro: vieni nel mio ufficio dopo. Lei dice: porca miseria, adesso questo qua mi chiama nel suo ufficio, e adesso mi fa una lavata di capa dicendo che è ignorante, che capra che sei. E In realtà la chiama nel suo ufficio e poi le dice: "Ah, io ho visto che stavi appunto prendendo appunto su tutte queste cose, mi fa piacere, ma vuoi che ti aiuto? Ti posso spiegare qualcosa se vuoi?" E lei un po' dice: "Ma ben volentieri, però non ti vorrei far perdere tempo, poi tra l'altro sono cose che dovrei sapere." Le dice: "Ma insomma, non è proprio vero." "Well, if you know everything I knew, what good would I be?" Quindi, se tu sapessi tutto quello che so io, a che diamine servirei io? Quindi in questo incontro hanno poi parlato per un'ora, quello che ha approfondito alcuni argomenti, alcuni concetti che lei assolutamente non conosceva. Quindi qual è la morale di questa breve storia? Non giudicare un libro dalla copertina, babà, che ritorna sempre, e lei poi ti dice trova sempre il tempo di aiutare qualcuno, perché in un modo o nell'altro alla fine sarai una persona migliore. Ok, chiudiamo e definitivamente questo libro a colazione. Con un aneddoto che vi farà amare Barack Obama alla follia, ma proprio alla follia estrema. Se in caso, se fosse su Instagram, skippate, zac, passata quella cosa successiva. Alissa, purtroppo il gatto di Alissa, che era un gatto che lei effettivamente aveva preso all'inizio del proprio lavoro con Barack Obama, quindi tutti, in realtà molti colleghi all'interno della Casa Bianca lo conoscevano, sapevano la storia, l'aveva adottato. Ad un certo punto sto gatto sta molto male, purtroppo. Lei ci prova in tutti i modi per farlo star meglio, lo porta da N ennesimi veterinari, 1200 cure, come una madre con un bambino, modello. Addirittura cancella, attenzione, tenetevi forte, cancella la luna di miele Nuova Zelanda, già pagata 100% in anticipo, per stare con il gatto. E soprattutto il marito, comunque è concorde, io non lo so. Su questo non dico niente, però insomma, vabbè. Purtroppo ad un certo punto però sto gatto muore. Ad un certo punto lei a casa le arriva una chiamata da un numero strano. Lei, dato che avevano un giornalista di Vice che era intrappolato in Turchia, lei pensava che effettivamente fosse una telefonata dell'ambasciata magari americana a Istanbul o qualcosa del genere. E in realtà è il pilota dell'Air Force One che le dice: "Alissa, il presidente vorrebbe parlarle." E certo, dice assolutamente. Barack Obama prende il telefono e le dice: "Ho saputo del tuo gatto. Ci sono tantissime facce tristi qua sull'Air Force One, ma sono sicura che tu già lo saprai. E sono anche sicura che tu saprai che adesso il tuo gatto sicuramente sta bene e che ti sta guardando dall'alto." Pac, e attacca. La prima volta che io ho letto questa cosa qua ho pianto, cioè del tipo, perché forse mi ero un pochino immedesimata in tutta la storia. Però cioè, tu capisci la bontà di una persona. Se Barack Obama, presidente degli Stati Uniti, che dall'Air Force One telefona ad una persona che ha lavorato per lui e che poi si è licenziata, no? Per fare le condoglianze per il gatto che muore. Vedete voi. Quando è che avremo un Barack Obama in Italia? Ma anche in Europa, va bene anche in Europa. Meglio se in Italia, ma va bene anche in Europa. Ciao, buona giornata.